Laser.
In un tempo in cui l'economia globale sembra dominata dalla logica del profitto a breve termine, dalla competitività sfrenata e dalla crescita ad ogni costo, sempre più persone si chiedono se sia possibile un altro modo di pensare l'economia. E in questa puntata di Laser intitolata Etica, finanza e cambiamento, un'altra economia è possibile, vogliamo parlare di economia etica, un approccio che rimette al centro la persona, la giustizia sociale e il bene comune. Un'economia che si interroga sul senso delle scelte economiche stesse, sull'impatto delle nostre azioni e sull'uso responsabile delle risorse e del denaro. E un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro. Per trattare la problematica abbiamo tre ospiti molto qualificati in materia che affrontano il tema da prospettive diverse e che stanno contribuendo a ripensare questo modo in cui investiamo i nostri soldi. I nostri ospiti sono Luigino Bruni, professore ordinario di economia politica alla LUMSA di Roma. Lui è storico del pensiero economico, si interessa anche di studi biblici e di letteratura, oltre che naturalmente di economia etica. Fra i suoi numerosi scritti segnalo almeno Capitalismo meridiano, La fedeltà e il riscatto e Economia vegetale. Altro ospite, Andrea Baranes, è presidente della Fondazione Finanza, portavoce della Banca Etica, banca che esiste in Italia e in Spagna. È uno dei volti più autorevoli della finanza etica in Italia. Si occupa di divulgazioni su temi legati al potere finanziario, alla trasparenza e alla responsabilità sociale. E poi avremo come gradita ospite anche Barbara Antonioli Mantegazzini, responsabile del Centro Competenze, Lavoro, Welfare e Società della SUPSI, dove è professoressa ordinaria di Economia Pubblica e Politiche di Sostenibilità. Con il suo sguardo attento ai meccanismi decisionali e ai vincoli sistemici, ci aiuterà a capire quali ostacoli impediscono un vero cambiamento di paradigma verso un'economia più sostenibile. Etica, finanza e cambiamento, un'altra economia è possibile, dicevamo il titolo di questa puntata di Laser. E cominciamo con Luigino Bruni, che nel suo libro L'economia e la felicità degli altri sostiene che il mercato, se privato della dimensione della reciprocità, diventa disfunzionale e persino pericoloso. Insiste sul valore del dono e della gratuità in economia, perché sono concetti economici e non solo etici, e come si applicano all'economia? Sentiamo Luigino Bruni.
Ma si applicano nel senso che l'economia non è altro che una dimensione della vita, quindi chiaramente siccome nella vita abbiamo molte variabili intrecciate, dal contratto al dono, dalla gratuità all'interesse, chiaramente l'economia ha tutto ciò, perché è una pratica, è una dimensione della vita in comune. Nel mio lavoro io cerco soltanto di allargare la dimensione economica fino a farla coincidere con la dimensione della vita, perché l'economia, ripeto, è la vita.
Luigino Bruni, in Critica della ragione manageriale, lei si oppone a una società dove crescono redditi e consumi ma diminuiscono il senso della felicità e in fondo anche il senso del vivere stesso, no? Ecco, alla luce di queste riflessioni, lei quali segnali intravede, che siano economici ma anche culturali, che ci portano a questa svolta economica che è possibile, insomma, ma è non così facile da raggiungere?
Sì, sarebbe bello che ci fosse una svolta economica. Io sono un pessimista che il mondo cambi rapidamente e radicalmente, anche perché siamo noi questa economia, quindi non è che vedo attorno grandi movimenti di cambiamento degli stili di vita. Però ci sono chiaramente dei segnali positivi a partire dall'ambiente. I giovani, c'è più attenzione agli stili di vita, c'è più attenzione a un consumo sostenibile, però siamo ancora lontani da una vera svolta degli stili di vita.
E in più occasioni lei ha proposto un'idea che è forte, però è anche inusuale in economia, e cioè quella dell'impresa che abbia una vocazione, che non sia solo una missione commerciale. In che modo questa visione di vocazione di impresa può tradursi in pratiche reali nell'economia attuale, appunto spesso dominata da logiche di massimizzazione dei profitti e soprattutto nel più breve tempo possibile?
Ma non dobbiamo solo pensare a grandi imprese ideali che hanno come scopo, non so, di portare nel mondo la pace o occuparsi dei migranti, che sono evidentemente, o anche il mondo non profit, dove magari è più evidente una dimensione ideale. Ma io penso anche alle tante imprese familiari, che sono tante in Italia, ma non solo in Italia. Tutte le volte che una famiglia è dietro un'impresa abbiamo a che fare anche con alcune forme di ideale. Questo è evidente, cioè noi dovremmo un po' imparare a guardare i mercati con molta più benevolenza, perché c'è molta più umanità, molta più anima nell'economia di quella che si vede.
E nei suoi studi e anche nei suoi libri, lei è riuscito in qualcosa che io personalmente trovo molto affascinante, cioè collegare l'economia con la spiritualità e anche con la religione. E sostiene che l'economia ha in comune con la religione almeno la forma narrativa, nel senso che entrambi creano identità e appartenenza. Ma allora il racconto economico andrebbe totalmente riscritto. E chi sarebbero oggi i narratori del bene comune in economia?
Ma innanzitutto non sono il primo ad associare l'economia alla religione, basta pensare a Max Weber e a tutta la letteratura sullo spirito cattolico, protestante, del capitalismo. Ma chi sono i narratori? Io conosco dei poeti che si occupano di economia, conosco artisti che hanno a che fare con degli scrittori, penso a Giuseppe Lupo che ha vinto anche un premio, dei premi importanti in Italia, con dei romanzi che avevano a che fare con la dimensione economica aziendale, ma soprattutto la vita economica è piena di poesia e di letteratura. Poi la letteratura è piena di economia. Io stesso ho scritto dei libri, ho fatto dei saggi su quanta economia c'è nei classici, da Dante fino a Carlo Levi, Ignazio Silone, autori anche contemporanei, che sono pieni di economia, di povertà, di ricchezza, di banche, di lavoro, di reddito. E quindi dovremmo guardare al mercato, all'economia, con una capacità maggiore di vedervi tutta la dimensione umana e umanistica che c'è dentro.
E secondo lei, Luigino Bruni, esiste un legame fra economia e felicità pubblica? E quale sarebbe oggi che, insomma, abbiamo più beni ma non più benessere?
Sì, allora diciamo, io non sono un nostalgico che pensa che in passato ci fosse stata la promessa, penso che bisogna ancora raggiungerla. Quindi, però abbiamo avuto tutto nel mondo mediterraneo, latino, italiano, l'economia che nasce come scienza della pubblica felicità, che mentre in Inghilterra nasce legata alla ricchezza, Wealth of Nations, Adam Smith, eccetera, in Italia, a Napoli, a Milano, l'economia prende il nome nel Settecento, la scienza della pubblica felicità. Quindi gli economisti capivano che l'aumento dei beni ha senso se aumenta il benessere, se invece l'aumento dei beni riduce il benessere, non ha nessun senso occuparsi di economia. E quindi c'è una linea italiana, cattolica, mediterranea, del sud, che ha sempre guardato all'economia da un punto di vista globale, la felicità pubblica, non solo la felicità privata come nella Costituzione di Filadelfia americana, la ricerca della felicità. Da noi la felicità aveva da subito la dimensione di bene comune, perché è un approccio più comunitario, quello diciamo del sud Europa. E oggi dobbiamo essere molto attenti a questa dimensione, perché le ricchezze stanno aumentando nel mondo, ma stanno aumentando tantissimo la distanza fra il primo 1 per 1000 di ricchissimi e tutto il resto. Quindi se la ricchezza aumenta, ma peggiora la qualità della vita, perché la gente percepisce un'ingiustizia nella distribuzione del reddito, quindi se cresce l'invidia sociale, cresce il conflitto sociale, dobbiamo stare molto attenti, cioè non è automatico che l'aumento di ricchezza produca l'aumento di felicità pubblica. E allora questa antica tradizione italiana, un po' dimenticata, che nessuno la insegna a scuola, neanche in Italia, dovrebbe essere più interessante oggi, in un mondo con tanti beni, rispetto al passato, dove effettivamente l'aumento di beni era chiaramente legato all'aumento di felicità, oggi molto meno.
Ma lei vede degli istituti bancari che possano mettere in pratica questo tipo di, come dire, scienza accademica, chiamiamola così?
Ma non chiediamo troppo alle banche, cioè chiediamo molto, ma non troppo. Io avrei il terrore di banche che mi promettono la felicità, di persone che mi promettono una buona gestione del credito, del prestito, che faccio del loro mestiere, che siano giuste, che non finanzino attività che inquinano, che siano trasparenti, che siano, diciamo, accountable. Poi per la felicità lasciamola alla sfera privata delle persone. Cioè l'economia può far tanto, ma non può fare tutto nella vita.
Però una banca così
Lo
sarebbe
dica,
molto,
quando nasce
appunto.
è una che mi interessa.
Infatti. Andrea Andrea Baranes, presidente della Fondazione di Finanza Etica e portavoce della Banca Etica, nei suoi interventi pubblici e nei suoi libri ha ribadito una verità che spesso è scomoda, cioè che il denaro non è neutrale. Questa è anche la tesi centrale del libro scritto a più mani, Non coi miei soldi, ed è un concetto cardine dell'economia sociale. Ecco, Andrea Baranes, come possiamo riassumerlo in termini sintetici e divulgativi?
Beh, nel modo più semplice, quando apro un conto corrente o affido i miei soldi a un gestore finanziario, la banca, il fondo pensione, il fondo di investimento utilizzerà questi soldi per finanziare qualcosa, ma questo qualcosa può variare notevolmente, può avere enormi impatti in positivo e negativo. Quindi, in parole semplici, i miei soldi, una volta messi in banca, vanno a finanziare l'economia del territorio o finiscono in qualche isoletta sperduta, qualche paradiso fiscale dall'altra parte del mondo? Sto finanziando attività, non so, l'agricoltura biologica o le rinnovabili, o sto andando a finanziare commercio di armi o altre attività che magari sono contrarie ai miei principi? L'idea di fondo della finanza etica è interrogarsi sull'uso del nostro denaro una volta che questo viene affidato a un intermediario, un gestore finanziario.
E in un altro suo libro, Finanza per indignati, lei spiega che ogni investimento, anche il più invisibile, no, ai nostri occhi, ha delle conseguenze. In che modo oggi possiamo responsabilizzare i cittadini non sempre avvezzi alle questioni economiche e considerare l'importanza, come dire, dell'impatto invisibile dei propri soldi?
Guardi, è fondamentale. Spesso quando uno pensa, sì, ho poche migliaia di euro sul conto corrente, figuriamoci se i miei soldi fanno la differenza. È vero che presi singolarmente i nostri soldi sono una goccia nell'oceano dei mercati finanziari, ma altrettanto vero che i maggiori attori, la stragrande maggioranza dei soldi che girano sulla finanza, sono banche, fondi pensione, fondi di investimento, tutti attori che si alimentano con i risparmi di milioni di cittadini. Quindi i nostri risparmi sommati per tutte le persone sono quelli che poi vanno a finanziare, ad aiutare, a sostenere un modello economico o piuttosto un altro. Quindi noi spesso facciamo delle scelte individuali, rinuncio all'auto, voglio l'auto elettrica, risparmio energetico, scelgo cibi sani, eccetera. Ecco, con i nostri soldi sul nostro conto corrente o il nostro fondo di investimento possiamo fare un'enorme differenza chiedendo, informandoci dove vanno a finire questi soldi e se le banche li utilizzano per promuovere un sistema economico che è in linea con i principi e i valori che noi portiamo avanti nella nostra vita di tutti i giorni.
E a proposito di banche, la finanza etica promuove, lo fa già da anni, non è una novità, il principio della trasparenza. Tuttavia, il mondo bancario tradizionale adotta un linguaggio ancora oggi che spesso è molto tecnico, è come dire opaco. Ecco, questa è solo una questione di linguaggio oppure c'è dietro una precisa volontà, insomma, di mantenere anche questo potere finanziario decisionale un po' lontano dai risparmiatori?
Sì, credo sia voluto, così come è voluto utilizzare, spesso abusare del linguaggio con parole come sostenibilità, responsabilità. Ormai è entrato nell'uso comune la parola greenwashing, letteralmente una lavata di verde di chi si dice responsabile, sostenibile e poi di fatto continua ad adottare comportamenti che non lo sono. Quindi, come ricordavate, è fondamentale la trasparenza e forse una delle caratteristiche più importanti della finanza etica, dire come vengono utilizzati i soldi in maniera chiara, quali settori vengono esclusi. Ad esempio, banca etica esclude le energie fossili, esclude le armi, esclude pesticidi, agricoltura intensiva, eccetera, eccetera. Quindi quando uno apre il proprio conto in un'istituzione di finanza etica, affida i propri soldi a un gestore di finanza etica, la prima caratteristica è la trasparenza, sapere l'utilizzo del proprio denaro. Troppo spesso le banche si nascondono dietro famigerato segreto bancario, la confidenzialità o altre diciture di questo genere per mascherarsi dietro una patina di sostenibilità, ma poi di fatto continuare a finanziare pesantemente attività che sono fortemente insostenibili.
E voi negli ultimi anni avete portato avanti anche con Banca Etica delle iniziative importanti, no, sul clima, diritti umani, lavoro dignitoso. Lei ha un esempio significativo in cui la finanza etica ha avuto proprio un impatto reale, misurabile, cioè dove un investimento pulito ha fatto la differenza?
Guardi, ce ne sono moltissimi. Recentemente abbiamo anche fatto una ricerca e risulta che molti di quelli che si rivolgono a Banca Etica sono stati respinti da altre banche. Prima di arrivare a Banca Etica, Banca Etica gli ha erogato un credito e questo credito è andato a buon fine e ha degli impatti positivi. Quindi pensiamo al clima, ma pensiamo anche ad esempio al lavoro, al problema in molte regioni italiane, ma direi in tutta Italia, il problema della disoccupazione giovanile, il contrasto alla criminalità organizzata, regioni in cui per piccole realtà è molto difficile accedere ai servizi finanziari. Quindi sono tutti temi, dal clima all'accesso al credito, ai diritti fondamentali, in cui con numeri ancora molto piccoli ci mancherebbe, ma la finanza etica cerca anche di supplire, di rimediare a quelle che sono delle enormi mancanze del mondo finanziario, che da un lato muove somme stratosferiche alla continua ricerca del massimo profitto nel minor tempo possibile, ma dall'altra non riesce a rispondere a quelli che sono i bisogni fondamentali della società, che vanno dal clima alle diseguaglianze, alla disoccupazione, a molti altri.
Andrea Baranes, lei nel suo lavoro unisce l'impegno divulgativo con una parte più operativa. E qual è, secondo lei, l'ostacolo culturale più profondo che impedisce ancora oggi a molte persone di vedere il denaro come proprio strumento di trasformazione sociale, non solo come strumento di rendita economica?
Guardi, prima di tutto, molto spesso la finanza è considerata una materia per esperti, quindi ci disinteressiamo in qualche modo delle questioni finanziarie, anche se poi di fatto tutti utilizziamo banche, bancomat, servizi finanziari, così come la finanza degli impatti e gli impatti molto pesanti su tutti noi. Quindi la prima cosa è un minimo di sforzo per comprendere come funzionano i meccanismi finanziari di base. Poi da lì appunto è domandarsi i miei soldi che fine fanno, come vengono utilizzati, e cercare anche per quanto possibile di smontare, come dicevo prima, l'enorme, scandaloso greenwashing che caratterizza molte banche. Anche qui ci sono delle ricerche, dei dati internazionali, i primi 60 gruppi bancari che continuano a finanziare con migliaia di miliardi di dollari combustibili fossili, le stesse banche che, se vai sul sito internet o vai a controllare, ti dicono responsabili, sostenibili, green, attente al clima. Quindi il problema è che bisogna fare un minimo di sforzo, di attenzione, per andare a capire veramente cosa c'è dietro le dichiarazioni e quali sono le banche che impiegano i propri soldi con un'attenzione reale a quelli che sono gli impatti sull'ambiente, sul clima, sulla società, sui diritti umani in generale.
E qui so che ci sono anche delle statistiche, ci sono delle liste, però insomma questo ci porterebbe anche a parlare, come dire, di altro. E quali sono, secondo lei, le resistenze, che siano culturali o meno, più forti, che voi incontrate quotidianamente in Banca Etica nella promozione proprio di questo tipo di finanza etica?
Guardi, da un lato è in crescita, non solo per noi, Banca Etica opera in Italia e in Spagna, ma siamo parte di una rete europea, si chiama FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, e i numeri sono ottimi in tutta Europa, in fortissima crescita, così come esistono esperienze in tutto il mondo. I numeri sono ancora molto piccoli perché di fronte c'è lo strapotere, mi verrebbe da dire, della finanza, delle lobby finanziarie, e per molte persone semplicemente il discorso è: ho la banca sotto casa, è più comodo lì, le banche sono tutte uguali, o appunto purtroppo la mancanza di informazione e di trasparenza del mondo finanziario. Quindi mi verrebbe da dire che è in forte crescita, e forse paradossalmente anche la forza con cui le banche tradizionali cercano di dipingersi come sostenibili, responsabili, eccetera, mostra che c'è una forte spinta dal basso dei risparmiatori, dei consumatori, per cominciare a chiedere che il proprio denaro venga utilizzato e investito in maniera coerente con i propri principi. Questo sforzo, anche questo enorme greenwashing, credo sia forse la testimonianza più forte di come l'intero mondo bancario e finanziario si rende conto che c'è questa spinta dal basso. Ancora non è sufficiente, probabilmente in altri ambiti economici, pensiamo sì dal trasporti all'energia che utilizziamo a casa, ai cibi che compriamo. Il discorso è già più avanti sulla presa di coscienza dei consumatori su quanto i propri consumi hanno poi degli impatti diretti. In ambito finanziario forse è più difficile, come dicevo, perché la finanza spesso è vista una cosa per esperti, una cosa complessa. In realtà non è così, facendo un po' di sforzo e cercando di capire ci si rende conto che rapidamente si possono adattare anche i propri stili di vita e consumi finanziari, diciamo così, a quelli che sono i propri principi.
A Barbara Antonioli Mantegazzini, ordinaria di economia pubblica e politiche di sostenibilità alla SUPSI, ho chiesto di contestualizzare le difficoltà riscontrate attualmente per un cambio di paradigma verso un'economia sociale. Quali ostacoli, insomma, impediscono un vero cambio di paradigma verso un'economia più giusta e sostenibile?
Allora, diciamo che la sostenibilità è un concetto relativamente recente che però ha una lunga storia, perché in realtà si parla di sostenibilità già dal 1700 in poi, che però ha un'urgenza che è diventata tale solamente, diciamo, in tempi relativamente recenti. E quindi è un po' come dire che per la sostenibilità la tempistica è un po' tutto. È un po' tutto perché questa accelerazione che è stata impressa da un'urgenza, che è un'urgenza climatica prevalentemente, ma anche sociale, degli ultimi decenni, fa sì che questo concetto sia un po' più ostico da, diciamo, da digerire. Sicuramente c'è una questione legata al fatto che la percezione tra quelli che sono i costi reali e i costi e i benefici reali e percepiti non è sempre evidente, nel senso che i costi molto spesso vengono percepiti come superiori nel breve e medio periodo rispetto a quelli che sono i benefici, che invece sono di un lungo periodo. Quindi questo disallineamento fra quello che dobbiamo sborsare oggi per avere dei benefici in un futuro, magari per le generazioni future, è sempre, diciamo, un ostacolo a quello che dovrebbe essere il nostro modo di cambiare sicuramente il modo di consumare e a monte il modo di produrre. Chiaramente bisogna anche entrare in un'ottica in cui non è possibile crescere indefinitamente, cioè la crescita è una cosa positiva quando è coerente con quelle che sono le risorse che abbiamo a disposizione, che sono risorse più o meno finite e che quindi devono essere conservate il più possibile. E un altro ostacolo che è abbastanza importante, che è legato in realtà a quello che abbiamo appena detto, è che spesso, sempre di più, ed è un motivo per cui il tema è anche divisivo, la sostenibilità è un po' percepita come un bene di lusso, cioè appare come un qualche cosa che sostanzialmente è alla portata di pochi o solamente di redditi abbastanza perlomeno medio alti, quindi è, diciamo, più abbordabile per persone che hanno un certo potere di acquisto, quindi una fascia privilegiata. In realtà bisogna entrare nell'ottica per cui la sostenibilità è un qualche cosa che deve essere alla portata di tutti, perché se la si intende come un bene di lusso, in realtà il rischio è quello di aumentare le disuguaglianze, per cui si va nella direzione opposta a quello che dovrebbe essere il risultato.
Barbara Antonioli Mantegazzini, lei ha studiato anche il ruolo delle politiche territoriali e dell'economia locale nella costruzione di modelli alternativi. E quali segnali positivi, se ce n'è, vede nel nostro territorio locale? Ci sono esperienze che possono ispirare o anticipare in qualche modo un'economia sostenibile, più sociale?
Allora, possiamo dire sicuramente che il problema, la questione principale, diciamo, quando si parla di locale e si abbina alla sostenibilità, è la messa a terra, nel senso che la sostenibilità è chiaramente declinata molto bene a livello di principi generali, sovranazionali, nazionali, poi la definizione delle misure, delle strategie per metterle in atto è quella sempre più problematica, un po' anche per le questioni che dicevamo prima, e dall'altro lato perché effettivamente ci si scontra anche spesso con quella che è una complessità nel tradurre i principi in misure effettive, anche una complessità istituzionale. Dobbiamo anche capire che questo tipo di problematiche è, diciamo, anche messa sul tavolo dal fatto che la sostenibilità pesa in maniera diversa sull'economia, sulla società, e pesa in maniera diversa anche all'interno degli stessi gruppi, quindi per le imprese piccole e le imprese grandi. Le imprese piccole in genere magari sono più sollecitate, più in difficoltà a rispondere prontamente a questo tipo di problematiche, risponde diversamente per il primario, secondario e terziario, e urbano, rurale e periurbano. Detto questo, ci sono sicuramente delle esperienze di economia circolare che progressivamente si stanno mettendo in atto, che privilegiano, diciamo, il recupero magari anche dei materiali di costruzione o anche il recupero di quelli che sono, non so, i tessuti o altri tipi di, diciamo, input principali che possono essere reimmessi nel sistema. Ci sono chiaramente delle buone pratiche anche a livello di quelle che sono il modello di consumo energetico aperti con le comunità energetiche rinnovabili, che sempre di più privilegiano, diciamo, la dimensione collettiva nel consumo, idealmente anche di energie da fonte non fossile. Diciamo che anche a livello di socialità sempre di più sono le persone si sentono coinvolte e si spera che lo siano sempre di più in questo tipo di esperienze.
In conclusione, tenendo conto anche delle considerazioni che abbiamo sentito prima di Luigino Bruni e di Andrea Baranes, lei crede che il cambiamento verso un'economia sostenibile sia possibile in un futuro prossimo o resterà, insomma, un esercizio accademico e filosofico?
No, io spero che sia un obiettivo che tutti con un certo impegno ci si propone di conseguire. Chiaramente Luigino Bruni ci invita a riflettere su quello che è l'etica, le relazioni, l'economia non è solamente tecnica ma è una visione dell'umano e del bene comune. Baranes chiaramente ci fa riflettere sul fatto che anche la finanza possa diventare una parte della soluzione, quindi diciamo la sostenibilità venga tolta da una mera dimensione diciamo di marketing ma miri ad essere veramente a responsabilizzare consumatori e produttori. Questo vero cambiamento, dicevamo, sarà possibile solamente se si mettono insieme le due dimensioni, cioè se si ha un senso profondo di quello che è la riforma degli strumenti che occorre mettere in campo, che sono strumenti sicuramente di tipo tecnico ma anche di tipo istituzionale e anche culturale. C'è una forte dimensione di alfabetizzazione delle persone che devono essere sempre più consapevoli di quelli che sono i benefici reali della sostenibilità anche a fronte di una serie di costi che, come dicevamo proprio all'inizio, vengono percepiti come inferiori rispetto ai potenziali benefici.
Era Barbara Antonioli e Mantegazzini, prima abbiamo sentito Andrea Baranes e ancora prima Luigino Bruni e abbiamo ascoltato tre voci che ci invitano a ripensare non solo a come produciamo la ricchezza ma perché lo facciamo e a vantaggio di chi, perché l'economia, abbiamo capito, non è mai neutra, è sempre una scelta. Un'altra economia è possibile, sì, ma richiede determinazione e coerenza nelle scelte quotidiane. E un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro.